Parliamo di questo argomento. Lo scorso 24 febbraio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha viaggiato fino a Kiev in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa.
E se non c'è chi garantisce che quegli accordi domani vengano mantenuti, è inutile tentare di lavorare a qualsiasi pace giusta. E quindi questa è la ragione per la quale noi stiamo firmando questi accordi.
In Ucraina Meloni è stata accompagnata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dal Primo Ministro belga, Alexander De Croo, e dal Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, nell'ottica di realizzare in loco una videoconferenza del G7. Nel mentre però Meloni ha accolto l'occasione per incontrare anche un altro leader, vale a dire il presidente ucraino Zelensky, con cui ha sottoscritto un accordo di cooperazione militare ed economica in materia di sicurezza, della durata di 10 anni rinnovabili.
L'Italia c'è, questo penso che si veda, c'è a maggior ragione adesso come presidente del G7, diciamo, a garantire il nostro sostegno. Quando saltano le regole di diritto internazionale e si rischia di ritrovarsi in un mondo nel quale chi è militarmente più forte invade il suo vicino, nessuno è più al sicuro e non so se ci conviene un mondo del genere.
Di per sé la natura di questo accordo e anche il suo nome hanno suscitato da alcuni dubbi. Ad esempio che l'Italia voglia interferire con la politica dell'Ucraina, investire nel paese oppure inviare personale militare a difesa di Kiev e dintorni? La risposta è sì e no. Premessa la condanna dell'aggressione russa secondo le parti avvenuta in violazione della Carta dell'ONU, l'intesa Italo-Ucraina si compone di 20 articoli e fa seguito a quelle sottoscritte da altre nazioni europee, come ad esempio Francia, Germania e Regno Unito, rispetto alle quali però l'accordo dell'Italia si presenterebbe meno pervasivo. Infatti, come sostenuto dal ministro degli esteri, cioè Tajani, il testo dell'accordo non richiederà ratifica parlamentare perché secondo lui simbolico e non giuridicamente vincolante. Il documento prevede la prosecuzione del sostegno di Roma, a Kiev, finché sarà necessario, assieme all'impegno di fornire, citiamo, assistenza all'Ucraina nel mantenere la sua difesa di alta qualità e, continuiamo a citare, la superiorità militare nelle condizioni di trasformazione politica e di sicurezza regionale rapida, incerta e complessa.
Si tratta di un accordo intergovernativo di natura politica più che militare e non vincolante. L'Italia ha scelto di essere dalla parte della libertà delle nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare, in linea con la posizione assunta dalle alleate NATO-UE, a una pace giusta e duratura.
L'Italia inoltre darà assistenza e supporto al processo di adesione del paese a UE e NATO. Però la clausola che ha fatto più discutere riguarda l'articolo 11 del trattato, che afferma che, citiamo ancora, nel caso di un futuro attacco armato da parte della Russia all'Ucraina, i due governi si consulteranno entro 24 ore per determinare le misure e le opportune misure successive necessarie per contrastare o contenere l'aggressione. Ad ammorbidire i contenuti di queste disposizioni poi interviene la precisazione contenuta sempre nell'articolo 11 che, citiamo ancora, qualunque iniziativa avverrà nel rispetto delle previsioni costituzionali e degli impegni internazionali, oltre che nei limiti delle capacità economiche e dei mezzi disponibili delle parti. Ad esempio, questa specifica è assente nei trattati stipulati dall'Ucraina con Regno Unito, Germania e Francia.
Sul piano finanziario e militare il nostro impegno è continuare chiaramente gli sforzi molto significativi che abbiamo fatto in questi anni, sia sul piano dal punto di vista militare, ricordavo gli 8 pacchetti, sia per quello che riguarda il sostegno al bilancio, per quello che riguarda la risposta umanitaria, l'accoglienza ai rifugiati, gli interventi di sviluppo, le infrastrutture energetiche. Ci sarà il tema della ricostruzione e lì chiaramente si entra in una fase completamente nuova.
Ad ogni modo, Roma e Kiev concordano nel voler garantire la capacità delle forze di sicurezza e di difesa dell'Ucraina per ripristinare completamente l'integrità territoriale dell'Ucraina dentro i confini riconosciuti a livello internazionale, così da aumentare anche la resistenza del paese affinché sia sufficiente questa a scoraggiare a difendersi da futuri attacchi e coercizioni. In pratica, l'obiettivo ultimo, come sempre, è quello di scoraggiare l'aggressione russa in futuro. A tal proposito, l'accordo italo-ucraino è servito anche a fare il punto degli oneri che finora abbiamo sostenuto per supportare la difesa di Kiev. Parliamo di, citiamo, e perché c'è scritto, 110 milioni di euro stanziati per il sostegno al bilancio, 200 milioni per prestiti agevolati, 820 milioni di euro per il sostegno ai rifugiati e via dicendo, perché insomma la lista è lunga, non voglio fare una lista della spesa. Il tutto senza dimenticare gli 8 pacchetti di aiuti militari e di ulteriori impegni che a questo punto potranno estendersi per il prossimo decennio.
Allora, c'è molta soddisfazione per l'accordo raggiunto complessivamente sul tema della revisione del quadro finanziario pluriennale, intanto perché ovviamente non era scontato, perché ci garantisce risorse durature per l'Ucraina, ma anche perché non prevede solamente questo.
Perlomeno parliamo di oltre in totale 2 miliardi di euro tra aiuti civili e militari. Queste disposizioni in realtà non ci devono stupire, perché così come è stato fatto da altri paesi europei, anche l'Italia vuol fare, diciamo così, la voce grossa in ottica antirussa, dimostrando ancora una volta il suo supporto incrollabile alla causa ucraina, come per mandare, diciamo così, un segnale al Cremlino. In altre parole, è come se volesse dire che l'Ucraina non perderà perché l'Occidente non si arrenderà mai.
L'Italia, protagonista nell'Unione Europea, nella NATO e nel G7, sente forte la responsabilità di marcare in modo solenne il proprio chiaro e fermo sostegno a Kiev. Vogliamo essere all'altezza del momento, l'aspettativa ucraina è molto forte. Alla luce degli ultimi drammatici sviluppi sul terreno, Kiev ha intensificato gli appelli alla compattezza degli alleati.
Eppure il patto firmato a Kiev, questo l'abbiamo anticipato, non riguarda soltanto il settore della difesa. Infatti l'Italia si impegna a sostenere anche l'apparato produttivo e industriale dell'Ucraina, anche i servizi di intelligence, anche la cybersicurezza e la lotta al crimine organizzato. Si potrebbe pensare che l'Italia stia premendo per garantirsi un ruolo nella fase della ricostruzione post-bellica in Ucraina e dunque anche ingenti profitti. Se questa eventualità non è comunque da escludere in toto, è pur sempre vero che l'accordo firmato lo stesso 24 febbraio pone delle condizioni abbastanza significative. Ovvero, una volta finito il conflitto, quando finirà, se mai finirà, l'Italia spingerà per una transizione allo Stato di diritto, al rispetto dei diritti umani e alla libertà dei media, nel senso che, questo è quello che abbiamo citato dal comunicato, nel senso che l'Ucraina dovrà riformare anzitutto il sistema giudiziario, poi le strutture dell'anticorruzione e successivamente la pubblica amministrazione. Con questo, da parte nostra, non si vuole certo ammettere che negli ultimi anni l'Ucraina abbia lanciato segnali di una futuribile deriva autocratica, ma che sicuramente qualche problema interno legato all'accentramento del potere politico esiste come, e come tale deve essere affrontato a tempo debito.
La rivoluzione passa, Maidan resta, e con la piazza simbolo del sollevamento che nel 2014 ha spazzato via il potere di Yanukovych, in Ucraina resta anche il cancro della corruzione. Malgrado i progressi riconosciuti a Kiev anche da organizzazioni internazionali indipendenti, la classifica di Transparency International sulla percezione della corruzione la colloca nel 2016 al 131esimo posto su 176 paesi.
Si tratta di un tema delicato anche perché l'Italia è stato forse il primo paese, nel marzo del 2022, a dichiarare il proprio sostegno all'ingresso di Kiev nell'UE. Questo fu con Mario Draghi. Comunque, restando nel capitolo relativo agli oneri della ricostruzione, le parti concordano nel valutare di porli in tutto o comunque in parte a carico della Federazione Russa, indicata come paese aggressore. Oltre a utilizzare gli asset imposti e messi sotto sequestro in Occidente, la domanda è com'è che noi imponiamo a Mosca queste prescrizioni? Questo rimane un mistero. In ogni caso non dovrebbe esserci alcun costo aggiuntivo, se così vogliamo dire, né per l'Italia né per l'Ucraina, e quindi verrà utilizzato il budget statale a disposizione. Ancora, l'Italia si è offerta di ospitare la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, in calendario per il 2025, con un, citiamo, coinvolgimento di tutti i partner rilevanti, incluse le compagnie private e i donatori internazionali, essenziale per assicurare un futuro prospero per l'Ucraina.
The whole world must hold Russia to account. We must see justice through the ICC for their sickening war crimes committed, and Russia must also be held to account for the terrible destruction it has inflicted. We are hosting the Ukraine Recovery Conference in London this June, and we should consider together how to ensure that Russia pays towards that reconstruction.
Questo sempre nella prospettiva di guadagnare una fetta del lucroso affare del dopoguerra. Commentando questo accordo italo-ucraino, il generale Biagio Di Grazia ha definito l'accordo contrario alle clausole del trattato NATO che impedirebbero a qualsiasi paese membro di firmare intese con nazioni attualmente in guerra. Tutti i leader europei, che hanno siglato intese analoghe a quella italiana, hanno tenuto a ribadire che questi documenti non intendono offrire in nessun modo un'alternativa a un eventuale disimpegno americano, per quanto questa non sia affatto una prospettiva irrealizzabile. Basti ricordare le recenti dichiarazioni dell'ormai candidato repubblicano alle presidenziali di novembre, Trump, che nel caso di un suo ritorno alla Casa Bianca ha fatto sapere, in maniera abbastanza colorita, di voler ridurre gli impegni internazionali della Casa Bianca, dopo aver criticato l'operato dell'amministrazione Biden riguardo alla gestione del conflitto.
I would get a settlement in 24 hours.
Ciò non toglie che, con ogni probabilità, la strada più realistica sarebbe quella di un negoziato. Il problema, come nota ancora il generale Mini, è che, per quanto fondamentale, l'accordo comunque prevede aiuti, cooperazione a senso unico in campo militare, industriale, commerciale e politico. Dunque allontana la possibilità di un negoziato, aggiungendo che non esiste, all'interno del documento, diciamo noi, alcun cenno di incoraggiamento all'azione diplomatica verso la pace o la sospensione del conflitto.
This cannot wait. Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday recess. The Republicans in Congress are willing to give Putin the greatest gift he could hope for and abandon our global leadership, not just Ukraine, but beyond that.
È una bella impasse questa, no? Come la risolviamo? Per aspera.